Sì, adesso si sente credo meglio, di buttarlo un po' in politica, ma velocemente, dicendo che le cose di cui parliamo questa sera non è che siano casuali, non succedono perché qualcuno si è svegliato la mattina e ha deciso che per efficientare il sistema sanitario regionale si dovesse fare o la 145 o chissà quale altra privatizzazione. Intanto diciamo una cosa, che sulla 145 diciamo è stata descritta bene da Fernanda, non ci ritorno, c'era una serie di slide ma mi pare ben evidenziata, però la 145 non c'è, non esiste, cioè ricordiamocelo, in questo momento parliamo di 145 come uno spauracchio e facciamo bene a farlo, ma siccome si sono inventati il fatto, perché la volevano approvare rapidissimamente un paio di mesi fa, dopodiché hanno avuto qualche problema, a noi ci piace pensare che ce l'hanno avuto perché c'è stato un movimento di forum della rete e di una serie di soggetti che hanno manifestato sotto la regione, siccome era già abbastanza impopolare ci hanno aggiunto il fatto che comunque ci fosse un qualche movimento di opposizione e hanno pensato di non approvarla in quel giorno e poi c'è stato qualcuno che ha introdotto le famose modifiche e adesso deve tornare in commissione, forse verrà approvata, ma arrivano anche segnali che magari non sono più così intenzionati a fare questa 145, che di fatto era una privatizzazione un po' a tutti gli effetti, diciamo, perché quello di cui vi parlerò io adesso rapidamente è invece il fatto che noi per vedere gli effetti di privatizzazione del sistema non dobbiamo aspettare la 145, c'è un sistema che ha funzionato bene e che ha introdotto una certa quantità di privatizzazione nel percorso e poi ci doveva essere la ciliegina sulla torta che è la famosa 145, che cosa fa, se posso ancora dire un punto che mi preme, perché siccome è molto tecnica, si tratta di 10 articoli, che c'ha bisogno poi di tutta una serie di norme di approvazione interna per renderla in qualche modo efficiente. Quello che però risulta del tutto evidente è che la 145 fa una cosa. E, siccome offre strutture e apparecchiature al privato, ha bisogno in qualche modo di rinunciare al fatto che quelle apparecchiature possono funzionare 12 ore o 24, come dicono i tecnici H12 o H24, avrebbero potuto essere benissimo fatte funzionare col personale pubblico, bastava assumerlo. Si rinuncia completamente perché si introduce il privato, poi nessuno chiarisce tra l'altro che tipo di rapporto ci sarebbe tra il personale pubblico e il personale privato che fa funzionare le stesse macchine H12 e H24. Giacomo credo che avrebbe qualcosa da ridire in un sistema che già adesso è problematico, come ci diceva all'inizio, no? Sugli straordinari, su tutta una serie di elementi che hanno già complicato il quadro. Dicevo, sempre buttarla in politica, io ho scelto un paio di slide in cui, ecco, addirittura sfumato, mi preoccupavo del fatto che non vedevo cosa ci fosse, ma ci sono queste tecniche, adesso c'è un po' tutto, ma guarda, io vado molto velocemente, perché dico, quando la butto in politica significa che il sistema pubblico che noi abbiamo avuto in qualche modo in mente, ed è stato anche un sistema che ha funzionato abbastanza bene, ha la necessità di essere finanziato anche in modo pubblico. Cioè non esiste che un sistema pubblico efficiente in cui l'accesso alla sanità pubblica è garantito a tutti, a prescindere dal proprio reddito, deve essere finanziato dalla fiscalità generale. Adesso qui è abbastanza complicato, ma si può forse rapidamente vedere l'articolazione perché è interessante. Le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario sono, nella sua componente indistinta, perché c'è una quota vincolata al perseguimento di determinati obiettivi, ma quello è un premio, la sostanza che è fatta dai ticket e i ricavi derivanti dall'attività intramenia, quella libero professionale interna, e dalla fiscalità generale delle regioni, in particolare l'imposta regionale sulle attività produttive e da una quota dell'IRPEF. Nella seconda c'è l'altro elemento pure che contribuisce a determinare i 110 circa miliardi di euro che costa attualmente la sanità, anche con il bilancio dello Stato, come vedete. Come vedete, esso finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento, essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, sull'IVA. Una parte dell'IVA va a finanziare il sistema. Al di là del dettaglio, poi c'è, come ci diceva Attilio un attimo fa, un pezzo importante che noi trascuriamo perché non è finanziamento pubblico, ma è compartecipazione diretta del paziente, dell'utente, che è arrivata a 37 miliardi. Quindi il sistema sanitario nostro costa 111 circa miliardi adesso di euro di soldi pubblici, più i 37, 38, 39. Da ultimo ha superato credo i 40, l'ultimo dato dell'Istat, che contribuisce però a determinare questo sistema che vi dicevo in qualche modo funziona. I sistemi però a un certo punto qualcuno ha detto questo sistema pubblico deve cambiare il tipo di finanziamento, ma noi sosteniamo che invece il sistema pubblico che funziona può essere finanziato solo dalla fiscalità generale. Le direttive alle regioni sono arrivate da tempo, qui vedo il dottor Melappioni, se ricordo bene, che credo abbia in qualche modo dovuto fare i conti, siamo nel 2003 se ricordo bene, una delle prime riforme, ha dovuto fare i conti già con l'indicazione che i soldi per la sanità non si dovevano spendere più, ma non si dovevano spendere più non perché doveva diventare efficiente, non si dovevano spendere più perché si spendevano soldi del finanziamento pubblico. E siccome si voleva in qualche modo cambiare i soggetti che pagavano il sistema sanitario, si è data questa indicazione e le regioni si sono dovute adeguare. Lo ha fatto anche la Toscana, lo ha fatto il Lazio con i commissari, insomma è successo nel paese e sta succedendo ancora. Stanno succedendo ancora una serie di conseguenze negative che adesso non possiamo valutare, ma che, vi ripeto, ha distrutto anche l'approccio, secondo me giustamente, anche del partito di maggioranza prima di questo governo, che ha pagato lo scotto anche per le cose che ha fatto in sanità. Ma diciamo l'eminenza grigia di questa operazione, ci ho messo questa che è la Monti, che va bene per tutte le stagioni, cioè il cattivo per eccellenza, ma per la sanità effettivamente è quello che dice la sostenibilità, perché lui, come sapete, sempre per buttarla in politica, sono arrivate le indicazioni anche dall'Europa, no? La famosa lettera, che nessuno doveva sottrarsi alla distruzione dello Stato sociale, e lo Stato sociale sostanzialmente è rappresentato da tre gambe principali: uno è la sanità, uno sono le pensioni con la Fornero, l'altro è la scuola. Non possiamo parlare degli altri due perché stasera parliamo di sanità, ma ci sono anche le raccolte di firme. Io approfitto per fare informazione, perché stiamo raccogliendo anche le firme anche per la scuola, perché l'hanno massacrata la famosa buona scuola. Ma torniamo alla sanità, e Monti sa bene che 111 miliardi, forse 120 quelli effettivi, prelevati dalla fiscalità generale, significava far pagare le tasse a tutti. Perché questo è il punto. Per reggere il sistema pubblico, come dico sempre, il sistema pubblico è quello dove entri senza che nessuno ti va a frugare nelle tasche, se hai bisogno per esempio di un intervento chirurgico e stai magari in uno stato comatoso, però nessuno ti va a frugare nelle tasche per vedere se c'hai l'assicurazione, come succede negli Stati Uniti ancora nonostante la riforma di Obama. Quindi nessuno ti va a guardare dentro, perché ti fanno le cose che ti devono fare, perché il sistema è finanziato in quel modo lì. Monti lo dice, poi tra l'altro è anche spiritoso, devo leggere il passo dove dice: Monti ci rispose al giornalista che gli chiede come prevede di cambiare il finanziamento della sanità, e Monti risponde: non ci avevo pensato, mi avete dato un'idea ai giornalisti che gli chiedevano come stava per cambiare nella sua testa il finanziamento. Ora lui sapeva benissimo come cambiarlo, poi è durato credo 6 mesi, giustamente forse anche per questo, ma quelli che sono venuti dopo vediamo che cosa hanno fatto e che cosa stiamo facendo. E lui era pronto a trasformare il sistema con il finanziamento e tornare alle mutue, Quindi la mutua te la fai, ma la mutua te la fai se lavori, se c'è un rapporto di lavoro, come purtroppo è una delle conseguenze alle quali si sono prestati anche i sindacati confederali, purtroppo dico, perché io vengo anche da lì, nell'inserire nei contratti di lavoro non più le risorse economiche date ai lavoratori, se non del modo del tutto marginale, ma inserite in quel contesto che viene definito il welfare aziendale, tra cui c'è dentro la sanità integrativa, quindi ai contratti quasi niente, ai lavoratori, ma si finanzia la sanità integrativa, che di fatto è un'assicurazione i cui consigli di amministrazione sono anche governate, ahimè, sono enti bilaterali sia dai datori di lavoro che dai sindacati, purtroppo. Quindi questo è un sistema che è tuttora in vigore e che permette probabilmente di andare sempre più veloci in quello che sono, avevo promesso, e vado rapidamente alle conclusioni, di dire che noi possiamo adesso accantonare la 145 ma parlare lo stesso di sistemi di privatizzazione in corso che sono abbastanza importanti anche sul piano quantitativo. Quella che vedete qui in questa slide, per comodità mia e vostra, è una slide del settembre 2017, quindi recentissima, che è la procedura aperta per l'affidamento del servizio di cure domiciliari, l'assistenza infermieristica, assistenza sociosanitaria e di riabilitazione dell'area vasta 5, che è l'area vasta di Ascoli San Benedetto. Questa è la determina che dice che l'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, è affidata interamente ai privati per una spesa complessiva di 29 milioni di euro, che è la cifra a destra e in basso. Quindi quel pezzo è completamente privatizzato, non so se la procedura è terminata, ma comunque la storia lì non si è... Non ammette altre vie d'uscita se non appunto il fatto che sarà affidata ai privati, probabilmente anche a cooperative. Quella era la determina, non possiamo saltarla perché è la determina che stabilisce che l'ospedale, hanno cancellato un ospedale perché era di troppo, che è l'ospedale di Osimo, non l'hanno detta così ma sostanzialmente l'hanno cancellato perché hanno fatto un'operazione di assorbimento dentro l'IRCA, ma di fatto l'ospedale di Osimo non c'è più e il personale a tutti gli effetti dell'IRCA. L'IRCA c'ha un'altra vocazione, lo sapete, la cura dell'anziano e anche la ricerca, per carità, tutte cose bellissime, ma non ha niente a che vedere con il circuito nel quale è inserito l'ospedale di Osimo, e cioè il circuito di Area Vasta 2 degli ospedali per acuti, ovviamente, che non era vincolato a questo tipo di problema. Ci abbiamo un altro paio di esempi sempre di privatizzazioni in corso. Questo l'ho preso come esempio, ma diciamo nella diagnostica, i laboratori analisi qui, questo è la Bioesis di Iesi, l'Eurolab di Senigallia, il laboratorio Scorcelletti di Senigallia, tutti e tre hanno ottenuto per gli anni 18 e poi 19 la convenzione, le analisi le faranno questi laboratori per una spesa di 62.000 euro. Questo costa poco, ma per dire un altro esempio. Questo forse è ancora più determinante invece, perché da una parte c'è il centro specializzato di ossigeno ozonoterapia e tutta una serie di diagnostiche che fa la BIOS, che ha la sede a Osimo ma si sta espandendo in tutto il territorio, ed è convenzionata proprio con quelle assicurazioni. Lì non c'è, ma è quello che vi dicevo prima, si stanno preparando molto bene perché insomma si può andare lì proprio utilizzando quel welfare integrativo, quella sanità integrativa che consente di fare una serie di analisi e di diagnostiche strumentali sia ai lavoratori che ai genitori, se si sceglie di ampliare questa forma di organizzazione sanitaria, ma tenendo conto che appunto però è riservata ai lavoratori che lavorano e magari ai loro familiari. Quando finisce il rapporto di lavoro le cose si complicano perché l'assicurazione non ce l'hai più, e sapete che oggi il rapporto di lavoro può finire non perché si licenzia o perché ha deciso di uscire da un circuito perché entra in un altro, si esce e si rimane fuori per tantissimi anni perché quello che succede nell'industria 4.0, ne parliamo un'altra volta, consente anche di fare questo tipo di considerazioni. E qui nasce la Confapi, ovviamente il privato che è sempre molto attento alle cose che si muovono in sanità quando c'è da guadagnare, no? Possiamo anche non biasimarli perché c'è un pezzo di mercato, ci inseriscono. La Confapi è la Confederazione delle Piccole Industrie che si inserisce dicendo siamo nati, nasce la Confapi e sostanzialmente dice noi siamo in grado di offrire tutta una serie di prestazioni sanitarie. E tra cui offrono l'ortopedia, perché poi sono anche molto attenti, perché qui sanno che nei nostri territori, anche in area vasta 2, l'ortopedia è un po' carente, quindi loro sono pronti a sostituirlo. Non so se ce n'è un'altra. Questa non è velocissima, vado velocissimo io, perché queste è una slide che dice ma questa cosa succede solo nel pezzo sanitario o è già successo e sta succedendo anche nel pezzo del socio sanitario? Ovviamente è successo addirittura prima e con più intensità nel socio sanitario. Qui stiamo parlando per esempio delle RSA, delle residenze sanitarie per anziani con modulo da 20 posti letto. Questa è la realtà dell'area vasta 2, Castelfidardo, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Filottrano, Montecarotto. Le ultime due a destra, Montemarciano e Montecarotto, sono completamente esternalizzate nella loro funzione e nei loro servizi, tranne il coordinatore, è stata bellissima quando il dirigente ci ha detto è tutto esternalizzato ma il coordinatore è ancora pubblico. Come se questo fosse un elemento di garanzia, però vabbè, succede anche questo. Io direi che la chiudo qui, no, un'altra almeno, ma che poi la realtà che Giacomo, e non solo Giacomo, conosce molto bene, è questa qui. Questa è la realtà dei dipendenti dell'area vasta 2 con i dati molto aggiornati, perché non hanno potuto non darceli stavolta perché ci sono state le elezioni dell'RSU e siccome sono obbligati a darci i numeri dei dipendenti è venuto fuori questo, che su 3.437 dipendenti del comparto, quindi esclusi dirigenti medici e SPTA come dicono i tecnici, ci sono come vedete i numeri che ci dicono che i dipendenti a tempo determinato e quindi i precari sono 507 su 3.437, quindi la realtà questa è la stessa realtà sostanzialmente come rapporto anche nelle altre aree vaste, per dire che questa privatizzazione, questi tagli dei trasferimenti dallo Stato alle regioni determina questo quadro qui, perché i tempi determinati si possono ancora assumere, i tempi indeterminati c'è il blocco, no? Del turnover, nessuno, ma i tempi determinati si possono assumere. E poi come fa Ceriscioli, ogni volta che rinnova il contratto a tempo determinato lo considera un'assunzione e viene fuori che lui ha assunto 3.000 persone, fantastico. Lì non mi soffermo neanche perché veramente ci vorrebbe un altro po' di tempo che non ce l'abbiamo, ma vi garantisco che è così. Se vai ancora avanti ce ne sono una e due per dire soltanto, ecco, questo qui al di là delle cose che poi ci raccontano, l'altro qualche giorno fa credo Ceriscioli sia stato ad inaugurare un'apparecchiatura particolarmente sofisticata in un ospedale a Civitanova mi pare, e taglia continuamente i nastri, però come se tagliare un nastro e avere un'apparecchiatura nuova dentro un ospedale sia di per sé risolutivo dei problemi che in qualche modo vi dimostro. Poi dopo quando è costretto a raccogliere i dati, questi sono i dati che loro pubblicano nel nuovo piano sanitario regionale che hanno detto che hanno presentato agli stakeholders, si chiamano così adesso, che sono praticamente i soggetti interessati e i sindaci che ovviamente vanno lì, non si può pretendere che capiscono sempre tutto quello che gli si presenta, però la presentazione c'è stata, poi i tecnici vanno avanti e fanno le cose che decidono di fare, ma loro li dichiarano, non si vede bene, ma lo diceva anche Fernanda prima, la mobilità passiva è in aumento, lo scrivono e lo mettono nelle loro slide, quindi il sistema non funziona, è stato tagliato ma non funziona. non so se ce n'è un'altra, su questa chiudo, vero? No, questa è la storia del 145, ma vi è stata già illustrata. Io la chiudo qui, vi ringrazio dicendo che se ci sarà un'altra occasione saremo in grado di entrare in qualche dettaglio nel quale vedremo tutti insieme che il destino della sanità, se non riusciamo a fermarlo tutti insieme, è quello di ritrovarci tutti con una sanità privata il cui accesso sarà determinato dalla nostra possibilità economica e di pagare. Grazie.
Allora, dico due cose giusto per fare una sintesi di quello che è stato detto e poi chiaramente le domande, gli interventi sono aperti a tutti. Prima di tutto ricordo che Sabrina, se no dopo mi rimprovera come comitato degli ESI, che chi vuole avere dei contatti lascia la mail, in modo che così quello che facciamo qui a ESI è reso più ampio. Perché vedete, per chiarirsi, questa sera noi abbiamo parlato solo di una piccola parte del problema. Finora abbiamo fatto interventi che parlano del mondo sanitario, sono stati fatti degli esempi, tutti giusti, pregnanti, ma la salute pubblica non riguarda solo quello che è l'organizzazione dei servizi, non riguarda solo quello che è il numero e la qualità del personale, ma riguarda tutta una serie di fattori che in questo paese stanno venendo meno ormai da anni. Io vi faccio un esempio piccolo, banale. Scusate un attimo. Io sono infermiere e sono figlio di un operaio del cantiere navale d'Ancona, un metalmeccanico. E a suo tempo i metalmeccanici d'Ancona, come in altre fabbriche, ieri c'era la Sima, no, in tanti altri posti, c'avevano la cooperativa di consumo. No, ieri pure l'ospedale c'era la cooperativa di consumo, che era carina. Dove si comprava e si consumava, ci si dava fra lavoratori le cose a poco prezzo. Mi ricordo che un periodo di tempo c'era la possibilità di avere un accesso da un dentista grazie all'organizzazione fra lavoratori pagando meno. Era il periodo di tempo prima del 1978, quando i figli e gli operai c'aveva l'INAM, che era le mutue dei poretti, che te curava de meno, che te curava diversamente da come te curava l'Empedep, che era quella degli impiegati, eccetera, non ve li sto a elencare tutti. Tra parentesi, queste le mutue erano state create durante il fascismo per creare ancora di più la diversità, la categorizzazione, le disuguaglianze di classe nella salute. Famoci a capire. Fino ad oggi a noi ci hanno parlato della mala sanità, fino ad oggi ci hanno raccontato un film che però non ci ricorda che se una persona vive in una casa malamente, si ammala di più. Se fa una occupazione per cui prende 400 euro al mese, non è in grado di comprarsi le medicine, ma non solo le medicine. Non è in grado di comprarsi il frigorifero, non può tenere l'insulina perché è diabetico. Non solo. Oggi noi, diceva, la sanità è privata, di fatto, perché se te non c'hai un badante, una badante che te guarda a casa, chi se lo può permettere già è un fortunato, non un privilegiato come qualcuno ci vuole far credere. E allora la salute pubblica e la difesa della salute pubblica passa anche per il reddito, per l'occupazione, per l'alimentazione, per l'accesso alle reti idriche. Qualcuno ha fatto la battaglia adesso, no? Sull'acqua bene comune, che, no? Che ce lo vogliamo sta di, eccetera, eccetera. Passa per l'istruzione. L'istruzione vuol dire che l'Italia, su una classifica dei 14 paesi occidentali avanzati, Italia, paese, quinta potenza mondiale, ed è vero, magari grazie alle esportazioni delle armi, quinta potenza mondiale, noi siamo al 14° posto su 14 per analfabetismo funzionale. E allora, di fronte alla sua, noi ci troviamo da soli. ci troviamo da soli e ci troviamo a riempire il pronto soccorso, perché così non era in passato. Attilio ne parlava. In passato il pronto soccorso si lavorava come, correggimi se dico una sciocchezza, come una catena di montaggio. Bene, bene. Questo non vuol dire che qualche sbaglio non si facesse, ma si lavorava come una catena di montaggio, perché l'obiettivo era di liberare il prima possibile, di rispondere il prima possibile. Questo non vuol dire che chi lavora in pronto soccorso adesso lavora male, vuol dire che le condizioni sono state così cambiate, come dicono quelli della scuola iperliberista di Chicago, i Chicago Boys, Milton Friedman: se lo Stato sociale dà fastidio al mercato, bisogna strozzare il bambino nella culla. Ed è quello che hanno fatto in questi ultimi 20-25 anni. Progressivamente hanno tagliato, hanno ridotto o hanno aumentato. E allora io penso che questa sera, e scusate un attimo se ho preso un po' troppo spazio, io penso che questa sera noi abbiamo fatto diverse cose importanti. Prima di tutto abbiamo detto per l'ennesima volta che c'è una contestazione, una organizzazione, una relazione in tema di salute pubblica, che non vuol dire solo sanità, che mette in contatto più esperienze, che mette in contatto più sentieri, perché ci conosciamo, no? Più o meno, sappiamo chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, non si sa, perché adesso bisogna capire un attimo perché, per come e quando. Però io sfido altre situazioni dove ci si ritrova su un problema concreto. Perché Attilio è qua? Per tanti motivi, ma per dirci ancora che la solidarietà è possibile, non solo quella tecnica e pratica, che ben venga, perché quello che viene fatto a Senigallia viene fatto ad esempio all'OPG, all'ex OPG di Napoli occupato da medici di base, viene fatto a Milano dagli anni 70, nei confronti dei tossicodipendenti, viene fatto, ma non è solo questo. Se la salute dipende anche dal reddito, dall'occupazione, dall'età, dall'istruzione, allora la relazione, la conoscenza, il non rimanere da soli e l'accettazione della diversità è un'arma potente per garantire che la salute continui ad essere pubblica, che continui ad essere una rivendicazione di un diritto, che è l'universalismo. E poi chiudo: c'è chi si diverte a parlare dei diritti sputando sui vaccini, forse a qualcuno non piacerà. Io sono contro le multinazionali farmaceutiche di qualsiasi tipo, sia come cittadino che come militante politico e come infermiere. Però i vaccini ha salvato la pelle a milioni di persone. Se noi siamo qua tutti quanti, come minimo il 90%, se non c'era la vaccinazione, era tutti morti. Chi si mette oggi da posizioni che non gli compete a parlare di questo e butta giù una casetta di una ammalata di cancro di 70 anni, ci dice che siamo di fronte a un grave problema. Chi si mette a giocare con i posti letti pubblici, perché capiamoci, io considero che stare di casa in Italia dove si invecchia, dove la vecchiaia è il secondo paese più vecchio del mondo, è una cosa positiva. Te non puoi dire che diventa vecchio costa caro. Che preferisci, che dovremmo morire giovani? C'è una narrazione tossica in tema di sanità. Noi ci dovremmo opporre a questo. Manteniamo i contatti, parliamoci. Avanti gli interventi. Grazie.